Fabrikast. Fabrizio De André, canzone per canzone. Storia di un impiegato. Let's get political. Sono passati pochi anni dal 68 e le proteste degli studenti e degli operai, che pur continuano, hanno subito un'evoluzione. In Italia, ma non solo lì, esplode il terrorismo. L'Irish Republican Army, ovvero l'IRA, risponde ai fucili inglesi con guerriglia urbana e attentati dinamitardi. Questa guerra a bassa intensità militare durerà 30 anni e causerà numerose vittime civili, da una parte e dall'altra. Ad esempio durante la Bloody Sunday, quando 14 manifestanti vengono uccisi dall'esercito inglese a Derry, non Londonderry. Alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, un comando di palestinesi tenta il sequestro di alcuni atleti israeliani, finendo per uccidere 11 di loro oltre ad un poliziotto tedesco. Gli Stati Uniti stanno perdendo la guerra in Vietnam e si stanno ritirando. Il governo Nixon fa in tempo ad appoggiare il colpo di Stato in Cile, dove Pinochet rovescia il governo socialista di Allende. Poi viene travolto dallo scandalo Watergate, che mette in luce lo spionaggio compiuto verso il Partito Democratico. E così cade. È la fine del suo governo, non delle politiche estere aggressive in Sud America, purtroppo. In Italia, l'attentato di Piazza Fontana del 69 è solo dietro l'angolo e ha appena avviato il periodo della tensione stragista. Vari sono i tentativi di far crollare gli equilibri precostituiti. La polizia cerca connessioni tra i partiti estremisti e gli eversivi, spesso brancolando nel buio delle grandi metropoli industriali, Genova, Milano, Torino. Queste città hanno avuto un'esplosione demografica legata al boom economico. A Torino, la Fiat ha pianificato interi quartieri dormitorio, non dissimili dalle periferie di molti altri paesi occidentali, dove vivono i proletari, quelli veri, in condizioni veramente estreme. Sono soprattutto emigrati da aree depresse del paese, il Meridione, il Veneto, le campagne piemontesi circostanti. Il fenomeno della migrazione interna è indissolubilmente legato alla speranza di un posto fisso nell'industria e porterà l'Italia ad accettare una sua rapidissima mutazione senza avere il tempo di comprenderla veramente. La decade degli anni 70 è anche quella in cui di fatto la crescita economica in generale inizia a non essere più una certezza inattaccabile. Molti dei problemi odierni prendono di fatto piede in quegli anni, non senza la previsione e l'allerta di esperti di settore. Penso a livello nazionale alla fragilità dello Stato sociale e al mercato del lavoro precario, e a livello globale all'assoggettamento sempre più evidente della maggior parte delle nazioni verso poli economici egemonizzanti: Stati Uniti, Russia, Cina. Si inizia a cogliere anche l'insostenibilità delle strategie economiche alle quali si intreccia il fenomeno dei cambiamenti climatici, la più grande sfida che oggi siamo chiamati a gestire. L'Italia uscirà da questa decade, a mio parere, consapevole di essere lacerata, frustrata nel tentativo di avere un potere centrale forte, in realtà sempre più mediato da squallidi compromessi. Insomma, gli anni 70, per dirla breve, sono un periodo di grandissima confusione. E il disco esce in questo clima. Siamo nel 1973. La squadra è pressoché la stessa del disco precedente. Di nuovo un concept album, costruito attorno alla vita di un impiegato di 30 anni, che respira la protesta del 68 e pianifica una ribellione, dapprima interiore, che poi si evolve nella fabbricazione di una bomba lanciata contro l'ingiustizia sociale.
Era la prima volta che mi dichiaravo politicamente. E so di aver usato un linguaggio troppo oscuro, difficile. So di non essere riuscito a spiegarmi.
Quando esce riceve critiche enormi e divide tra chi lo percepisce troppo qualunquista, chi troppo di sinistra, chi troppo semplice, chi troppo confuso. I comunisti guardano con sospetto questa analisi della lotta di classe, di questo De André cantautore, ricordiamolo, figlio della borghesia altissima, dichiarato anarchico, ma che sceglie un impiegato, un colletto bianco, non un operaio, per parlare di lotta sociale. Insipido, insipido, sconfortante, scontato, superficiale. Giorgio Gaber accusa
un linguaggio da liceale che si è fermato a Dante.
Le vendite rifletteranno questa situazione. Niente primo posto. Eppure la scelta dell'impiegato non è casuale. Egli è il bersaglio di tutti. I proletari e gli operai lo vedono come il piccolo ingranaggio assoggettato al padrone. I borghesi e gli intellettuali lo deridono. Vi vengono in mente altre creazioni fiction di personaggi analoghi? Io non posso non pensare al ragionier Fantozzi, protagonista di un romanzo di Paolo Villaggio del 71, che dal 75 inizierà una fortunatissima presenza cinematografica. Se però Villaggio tratta l'analisi, seppur profonda, con ironia, De André, come al solito, opta per la compassione, evidenziando la frustrazione di questa classe media, appunto, da sempre sfruttata dal potere nell'intento di essere lo strumento di controllo per le masse. Un altro esempio fiction chiarificatore è Winston Smith, il protagonista di 1984 di George Orwell. Impiegato in una realtà distopica, anch'egli arriva ad un punto di rottura optando per la rivolta, finendo però sconfitto, torturato e ingerito dal regime autoritario in cui vive. 2 più 2 uguale 5. A complicare tutto ci sono i diversi punti di vista di chi lavora al disco. In un'epoca in cui tutto è messo in discussione, il passaggio da visione individualista a collettivista fa un po' strano. Si scontrano le visioni dell'anarchico De André e dei marxisti Bentivoglio, Piovani, Danè.
Io volevo fare un discorso umano. Loro tendevano a dare delle indicazioni sul modo di comportarsi. Ci sono così numerosi punti discordanti. Ne è venuto fuori un mezzo pasticcio.
È un disco complesso, davvero. Proveremo insieme a darne una lettura il più chiara e super partes possibile. Alla pubblicazione seguono le critiche, ma col passare degli anni il disco acquisisce un fascino d'altri tempi, di quando sembrava aver senso cantare di cambiamenti sociali. Oggi non si fa più tanto. Consiglio per gli ascolti numero 1. Prima di raccontare storia di un impiegato, voglio suggerire con tutto me stesso di ascoltare la versione occitana dell'intero album, pubblicata da Il Luta Page nel 2010. Rendono un tributo per nulla esasperato ad un'opera spesso cannoneggiata dalle polemiche. Le musiche in gran parte scritte da Piovani sono influenzate dai gusti dell'epoca, Jethro Tull, cantautorato, Morricone, PFM e così via. In questa nuova veste folchettona occitana sono liberate dal confronto che devono gestire all'epoca. Per dirne giusto un paio, il 73 è anche l'anno di uscita di Dark Side of the Moon e di Jesus Christ Superstar, che personalmente non annovero tra le mie opere preferite, ma che sicuramente lasciano un segno nella cultura popolare. La lingua occitana addolcisce la metrica, che a volte nel disco risultava troppo meccanica ed incastonata tra pensieri marxisti e anarchici, quindi contrastanti. Ecco, mettiamola così, in occitano mi perdo certamente dei passaggi, ma sento che viene restituita l'anima originale dei brani. Introduzione. Inizio a tocchi di campana e fischiettio, di nuovo evidente influenza morriconiana. Però anziché evocare misticismo, come nei dischi precedenti, ci si impegna politicamente.
Mai avrei fatto la lotta armata, ma condividevo quasi tutti quelli che oggi vengono definiti gli eccessi sessantottini. Volevamo diminuire la distanza tra il potere e la società.
Canzone del maggio. Nome che va a definire gli spontanei eventi di protesta del 68 parigino, contro capitalismo e imperialismo. Dagli studenti la rivolta si diffonde, contagia gli operai e via via tutte le classi sociali vengono intaccate in un modo o nell'altro. Vietato vietare è il messaggio. Il maggio francese è un momento storico, viene celebrato nella cultura. Esiste una canzone di Dominique Grange che si chiama Chacun de vous est concerné.
Ciascuno di voi è coinvolto.
Il messaggio viene ripreso da Fabrizio, che con un tocco da maestro italianizza il contesto dicendo:
Se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.
La 1100 è il sogno di chi lavora in Italia. È uno dei simboli del nuovo benessere e si può ottenere facendo il proprio lavoro e stando al proprio posto. Consiglio per gli ascolti numero 2. Anche Rino Gaetano cita questo modello nel brano L'operaio della Fiat, la 1100. E in questo testo scanzonato viene evocata quella classe sociale che appunto popola le grandi metropoli, vivendo attorno al concetto di catena di montaggio in fabbrica.
Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.
Cassa di risonanza per questo senso di colpa è la coscienza dell'impiegato stesso, che sente vacillare il qualunquismo che lo porta a timbrare il cartellino senza porsi domande. Vacilla anche la stagnazione in cui si trova, sente il richiamo dell'azione.
Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Scandisce senza tregua il tema che sarà trattato nel disco. È una delle frasi eterne di De André. Torna ciclicamente quando è necessario, come uno spirito benefico, una leggenda popolare che risponde al richiamo. Come quando la curva del Genoa, il 26 agosto 2018, la appende in forma di striscione a seguito del crollo del ponte Morandi, che uccide 43 persone e vede il solito rimbalzo di responsabilità, senza troppi sensi di colpa.
Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
La bomba in testa. Mi immagino il nostro impiegato che durante il commuting, ovvero quel lasso di tempo che va da casa a lavoro, non ha modo di ascoltarsi un podcast o della musica in cuffia. D'altronde siamo nel 1973. Perciò nella sua testa viaggiano i pensieri e a poco prende forma il monologo della bomba in testa. Sente disagio. È rimasto troppo a lungo distaccato, confortato dalla consapevolezza che, stando al proprio posto, non succede nulla. Ripensa al 68. All'epoca era infastidito dagli
ingrati del benessere francese
e si è chiamato fuori.
Anche se i suoi 30 anni erano pochi più dei loro.
Ora sta percependo una nuova necessità, la lotta. Mentre si sta recando a lavoro, si immagina l'esplosione di una bomba ideale per far saltare tutti i simboli della borghesia e della classe media alla quale appartiene, la stessa che nel maggio parigino è rimasta a guardare. Citando Luigi Riva, con questo disco
De André torna a frugare fra le emozioni dei suoi personaggi.
La speranza dell'impiegato è quella di ottenere un cambiamento attraverso il gesto drastico. Al ballo mascherato. A volte, tra i brani di De André, se ne incontrano di estremamente scanzonati, come Il matto, Il gorilla, 800 e questo brano qui. I temi in realtà non sono affatto scanzonati. Si parla del surreale attentato bombarolo concepito nel brano precedente. Insomma, per finta, ma ci muore della gente. L'individualista impiegato viaggia con la fantasia. Descrive gli effetti della bomba sulle malcapitate vittime invitate ad un ballo mascherato nella sua testa. Come nella Desolation Row di Dylan, che De André tradurrà insieme a De Gregori facendola diventare Via della Povertà, ci sono gli emblemi della borghesia e del potere, espressi sotto la forma di una serie di personaggi noti. C'è Cristo, tentato da Nobel per ricevere il premio per la bontà, e c'è l'ammiraglio Nelson, che valuta con Napoleone un compromesso di tregua accomodante. E ci sono anche i membri della sfera privata dell'impiegato, i suoi genitori. Sogno numero 2. Brano profondamente destabilizzante, specialmente dopo il precedente. Evidente l'ispirazione ai Jethro Tull di Ian Anderson. Le liriche sono sentenze fredde. Mi piace molto il riverbero sulla voce. Per come lo sento io, sembra che De André sia dentro ad una larga stanza, tipo aula di tribunale. Attraverso la voce di un giudice, il potere comunica al protagonista che in realtà egli era monitorato fin dall'inizio e che la sua lotta è inutile. Nel tentativo di destabilizzare il potere, il protagonista non fa altro che rinforzarlo. Questo è dovuto al timore della massa che nel momento di paura si stringe attorno al centro, ma anche alla capacità mutevole del potere nel fingersi accomodante, riuscendo in tal modo a fagocitare i tentativi di ribellione. Fortissimo, a mio parere, il parallelismo già citato prima tra l'impiegato di De André e Winston Smith di George Orwell in 1984.
Noi ti abbiamo osservato dal primo battere di cuore fino ai ritmi più brevi dell'ultima emozione.
Appena prima di lanciarsi nel suo gesto, il protagonista sogna la sua premonitrice sconfitta. Lascia suspense. Si fermerà qui o tenterà comunque il gesto? Canzone del padre. Qui sembra esserci una risposta al quesito. Il protagonista, in un altro sogno, si vede prendere il posto del padre, confermando lo stato attuale delle cose, sebbene avesse contemplato il contrario.
C'è lì un posto, lo ha lasciato tuo padre. Non dovrai che restare sul ponte e guardare le altre navi passare.
Sì, perché il padre idealmente è morto al ballo mascherato con l'esplosione. La scelta ricorda quella di Fabrizio stesso, che da giovane ha in parte seguito il sentiero di famiglia, tra gli studi in legge e il lavoro di dirigente nelle scuole, e però poi era intervenuto un calcio drastico, ovvero il successo di Marinella nella versione di Mina, che lo aveva scosso dal torpore. E comunque, seguendo il sentiero di famiglia, si sentiva di essere un lavoratore piuttosto mediocre e non portato per quelle professioni. Nel contesto del concept album, in sostanza, al protagonista viene offerta l'assoluzione per l'immaginario attentato al ballo mascherato, in cambio però di rinunciare alla lotta e prendere così il posto che il padre ha lasciato nella società, sottoscrivendo la sua accettazione del confortante buonsenso inoffensivo che ci si aspetta da lui. Nel contesto del sogno, egli sembra accettare la rinuncia alla lotta.
Così sono diventato mio padre.
Investe denaro e affetti. Avrà una compagna con la quale ci saranno deludenti risvolti. Avrà dei figli e l'ultimo di loro sarà uno svogliato senza aspirazioni che si fa le canne. Potrà contare sull'apparente supporto del potere, al quale venderà in cambio la sua libertà. Questa inebriante proposta viene descritta come
i sogni che non fanno svegliare.
Accetterà veramente? Il bombarolo. Forse il brano più noto del disco. Sancisce l'intenzione di riscatto dell'impiegato. Non accetterà di stare al posto di suo padre. Andrà contro e diventerà bombarolo anche nel mondo reale. Però rimane individualista perché è una sua rivoluzione personale. Come dice De André stesso,
il protagonista rifiuta, si rende conto di essere uno strumento per la rinnovazione del potere e allora si comporta da anarchico e manda tutti a quel paese.
Climax del disco. La bomba farà esplodere il Parlamento e darà soddisfazione alla lotta dell'impiegato. E invece sbaglia mira e fa saltare in aria un chiosco di giornali. È finita. Tutto si risolverà in un processo in tribunale e il potere rimane lì, al suo posto. Chiamo di nuovo in causa Rino Gaetano. Ho sempre percepito la sua Agapito Malteni, il ferroviere, come la sintesi de Il bombarolo e de La locomotiva di Guccini, entrambe uscite pochi anni prima. Sento nel brano di Rino il rimando nella parte musicale alla prima e nelle liriche a entrambe. Non parlo di plagio, sia chiaro, piuttosto traccio un parallelismo. Il bombarolo funziona bene dentro questo disco. Tolta dal contesto, rischia di essere fraintesa. Difatti devo ammettere che un po' mi dà fastidio il modo in cui talvolta viene strumentalizzata in canto generalista da manifestazione di protesta. Pensate che nel 75 De André su un palco inizia con la canzone e poi si interrompe e fa
«Non faccio questa perché estrapolandola dall'album si potrebbe equivocare».
Non la proporrà mai più dal vivo. Verranno a chiederti del nostro amore. A dire il vero, non proporrà quasi nessuna delle canzoni del disco, a parte in alcuni episodi sporadici a ridosso dell'uscita. L'unico brano che De André si porterà dietro dal vivo è Verranno a chiederti del nostro amore. È un brano che viene intrecciato con la narrativa del disco, ma in realtà la musa ispiratrice viene dal mondo reale ed è Roberta, la stessa di giugno 73, con la quale De André ha una relazione a cavallo tra la prima moglie Enrica e Dori Ghezzi. È una stupenda canzone sull'amore e c'è chi legge in essa un'analisi del suo primo matrimonio.
Non era una cosa pianificata, sensata, mi è venuta spontanea, forse perché mi ero accorto che il disco era arido, senza umanità.
Il protagonista qui è ormai prossimo alla carcerazione e raccomanda alla sua compagna di non svendere al giornalismo e al tribunale quello che è stato il loro amore. Ancora una volta rimando a Rino Gaetano, perché lo stile quasi asimmetrico e vagabondo delle liriche ricorda molto la briglia sciolta del cantautore calabrese. E suggerisco anche un ascolto della versione di questo brano di Motta, contenuta in Faber Nostrum. Nella sua versione, in realtà, c'è un piccolo errore.
Con la scusa del corallo
diventa
con l'accusa del corallo.
Pazienza. L'interpretazione è molto sentita e il brano super contemporaneo. Potrebbe essere stato scritto ieri e si presta alla voce del cantautore pisano alla grande. Nella mia ora di libertà. Ovviamente l'impiegato subisce un processo, risulta colpevole e finisce in galera. Durante l'ora d'aria prende coscienza del peso delle proprie idee e riflette. E qui appare evidente il contrasto tra le idee di chi ha lavorato al disco. Finora, grosso modo, il tutto era un elogio al gesto individualista, alla ribellione, sì, ma in primis interiore, capace di rendere libero il singolo prima ancora dello sforzo comunitario. In questo brano conclusivo, invece, la linea si sdoppia. Forse il protagonista riconosce che occorre la collettività per rendere il gesto concreto. L'ultima ripresa della canzone difatti volge al plurale.
Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va.
Il disco, più che concludersi, si interrompe, come si interrompe l'analisi dell'azione individuale.
Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame.
E
non ci sono poteri buoni.
Bellissime, da tatuaggio se vogliamo. Però forse appaiono un po' estemporanee, un po' troppo generica sinistra? Badate bene, non mi lancio in giudizi personali. Suggerisco spunti di riflessione, ma capisco che nel contesto in cui il disco era uscito, un contesto fatto di schieramenti espliciti e mille suddivisioni di correnti di pensiero, il tutto possa aver generato sgomento. Dopo questa collaborazione, De André non lavora né si frequenta più di tanto con Bentivoglio, anzi cercherà una pausa da tutto questo mondo in cui si è trovato negli ultimi anni, compreso il matrimonio con Enrica Derignon, ormai sempre più vicino al tramonto. Avvierà nuove collaborazioni musicali. Spoiler, il prossimo importante collaboratore è De Gregori. Inizierà a passare più tempo in campagna, sia nel contesto astigiano della sua infanzia che in quello sardo, dove il padre ha una tenuta in Gallura. Finirà per trasferirsi poi definitivamente in Sardegna. Ma ci arriviamo a tempo debito. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi lascio con un pensiero di Fabrizio che ritengo chiarisca al meglio il suo modo di vivere l'impegno politico.
Proletario io, né falso né vero. A parte che spesso mi sono trovato in bolletta, perché non c'è gusto migliore che spendere tutti i propri soldi per bagordare e viaggiare con gli amici. D'altronde, quella di proletario è un'etichetta, sicché la rifiuterei in ogni caso, come tutte le altre etichette che via via hanno provato ad appiccicarmi addosso. Comunista, democristiano, socialista, borghese, persino fascista, se sono più modestamente anarchico. È perché l'anarchia, prima ancora che un'appartenenza, è un modo di essere.
Segui Fabercast su Instagram e Facebook. Grazie.